Vabbè, si è parlato fondamentalmente della Siria e della Turchia, poi di questo processo di confederalismo democratico, come lo chiamano. Però poi ci sono il popolo curdo anche in Iraq e in Iran, no? Anzi, forse in Iraq è il secondo per paese in termini numerici dell'etnia curda. E poi anche in Iran. Con queste zone qui, ovviamente in Iraq esiste già una sorta di potere costituito. Che come si chiama il governo regionale curdo, e in Iran invece non c'è niente, nel senso, immagino anche perché il governo iraniano non è che sarà molto contento di una prospettiva simile a quella irachena piuttosto che quella turca o siriana. Per questi paesi, cioè, loro fanno qualche tipo di dibattito, discussione riguardo, cioè, come dire, intanto come la mettono con il governo regionale, che in realtà è un po' una marionetta sia dei turchi che è molto ben. Molto vicino alle posizioni degli Stati Uniti, e poi anche per l'Iran, che invece si trova, come dire, allo schieramento opposto dal punto di vista di interessi, nel senso che fa parte del campo avversario rispetto ai paesi come l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia. Della zona, no? Se loro hanno fatto qualche discussione riguardo,
Sì, ma
tenendo in considerazione questi fattori.
sì, ma sicuramente cioè il discorso alla base diciamo, della proposta del confederalismo democratico nasce dal PKK, che storicamente è avversario delle forze politiche. Curde del nord Iraq, no? Del PDK di Barzani, cioè una premessa che di solito faccio, che qui non ho fatto, è che dire i curdi, cioè in Occidente si parla sempre di
Vabbè,
curdi,
ma
dire curdi è come dire gli europei, no? Che vuol dire tantissime cose dal punto di vista. Sia di lingua, perché sono lingue diverse, sia di culture, di storie, di posizioni politiche diverse, o come dire gli italiani, cioè, sono i fascisti, ci sono gli antifascisti, cioè, per dire, no? Non è un'entità politica, no? È semplicemente una popolazione che parla lingua di un ceppo, no? Con il. Cioè, come.
sarà qualcosa in più, altrimenti uno non prende da un paese e va in un altro disposto a farsi ammazzare. Cioè, nel senso, non sarà soltanto una lingua che magari ha anche pure delle differenze, si sentiranno parte di una nazione, magari non, come dire, nel senso del sciovinismo, no? Ma a volte esistono diversi tipi di nazionalismo. Cioè, nel senso, lo sciovinismo è la declinazione del nazionalismo in un paese imperialista. Per un curdo piuttosto che per un palestinese, il nazionalismo significa affermare, come dire, difendere la propria dignità,
Sì, certo,
il diritto ad
c'è.
esistere, forse.
No, certo. Però storicamente, per esempio, nel nord Iraq, cioè negli anni 90, c'è stata la guerra tra il PDK e BK e tra BKK, cioè c'è stata una guerra guerreggiata, no? Tra i vari partiti, perché su posizioni politiche diverse, al di là dell'appartenenza a una stessa nazionalità, no? Che sicuramente c'è ed è una cosa forte. Però per dire, infatti questo progetto, una sperimentazione di questo confederalismo democratico avviene non a caso in Turchia e in Siria, dove il PKK ha assunto una forza più rilevante. In Nord Iraq, dove c'è stato l'intervento americano all'inizio degli anni 90 e poi nel 2003, non a caso prima del secondo intervento americano c'è stato l'arresto di Öcalan la guerra proprio contro il PKK, proprio perché diciamo le posizioni del PKK erano inaccettabili dal punto di vista tra virgolette occidentale, che poi era quello degli Stati Uniti e principalmente di Israele, no? L'idea degli Stati Uniti è quello di creare una sorta di nuovo Israele nel Medio Oriente, semplicemente curdo invece che ebraico, no? Che è il progetto politico di Barzani, quello di una nuova nazione, cuore del Medio Oriente, filo occidentale, cioè filo americana, filo israeliana, filo turca. Infatti il governo autonomo iracheno in Nord Iraq ha precisamente queste posizioni, no? E non a caso infatti permette alla Turchia di bombardare le basi del PKK sul proprio territorio, considera il PKK un'organizzazione terroristica, infatti chiude le sedi di qua di là. Nell'ultimo periodo chiaramente la difficoltà del governo di Barzani sta nel fatto che con l'invasione tra virgolette di Daesh del suo territorio, del territorio maggioranza curda e amministrato dal PDK di Barzani, ha mostrato la debolezza dello stesso partito di Barzani e del suo apparato armato, no? Non fosse stato per il PKK avrebbero perso anche la città di Kirkuk, avrebbero massacrato decine di migliaia di persone, per cui di esili, per esempio Shangale, per cui ad esempio quando cioè a un certo punto dopo varie dichiarazioni di Barzani, dopo la repressione di alcuni compagni, insomma di gente PKK in Nord Iraq, il portavoce diciamo del PKK in Iraq ha dichiarato: va bene, allora noi ritiriamo le nostre forze armate dal Nord Iraq. È chiaramente una cosa che cioè Barzani non può permettere, perché se PKK si ritirasse l'ISIS conquisterebbe diverse fette di territorio, e questo la popolazione lo sa. Per cui cioè, diciamo, c'è uno scontro abbastanza chiaro in Nord Iraq su questo, tanto che dovevano esserci le elezioni ad agosto e alla fine sono state annullate e rimandate. Barzani è in crisi e infatti ha rimandato le elezioni perché ha paura di perdere. Sono mesi che non paga gli stipendi, gli eventi pubblici, per cui ci sono state manifestazioni, scioperi, con scontri in piazza, morti in piazza, cioè il Peshmerga hanno represso manifestazioni. Quindi c'è una situazione diciamo sociale abbastanza esplosiva, però chiaramente cioè, il PDK di Barzani è il garante di tutto quel territorio lì. Nel senso è proprio la marionetta degli americani lì, chiaramente, no? Per cui la situazione è complicata da questi fattori qua. C'è il Nord Iraq, in realtà è appunto governato dal PDK tra virgolette, nel senso che alla fine c'è un mosaico di pezzi di territorio, alcuni pezzi governati da Barzani, alcuni pezzi governati dal PUC di Talabani, altri pezzi che sono in zone liberate della guerriglia, che sono controllati dal PKK. Diciamo, il progetto del PKK è chiaro, per esempio prima diciamo, il partito, come in Siria c'è il PYD, che diciamo, è il partito curdo-siriano alleato del PKK, in Nord Iraq c'era il PCDK, che era partito corrispondente, che poi è stato sciolto, è stato creato un altro movimento più, diciamo, sulla base, sul modello di quello che sta facendo il movimento che si è creato in Rojava, quindi non più un partito, ma per presentarsi alle elezioni, una cosa, un movimento della società, un po' sulla base dello HDP in Turchia, no? Quindi un movimento più con partito, quindi con diversi pezzi della società civile, non solo curdi, ma un po' che raccoglie tutte le varie minoranze, sia etniche che linguistiche, che religiose, politiche, di genere, insomma, via dicendo. E per presentarsi alle elezioni. Poi, infatti, le elezioni non sono state abolite, sono andate da destinarsi, anche lì è una cosa un po' strana. Ed è così, insomma, chiaramente la presenza in Nord Iraq del PKK è minoritaria perché si limita alle zone in montagna in cui che sono zone della guerriglia, in cui in realtà c'è poi il cuore politico, no, dell'esperimento anche del confederalismo democratico, perché sono zone che sono state liberate, cioè proprio conquistate con le armi ai Peshmerga, in cui si formano delle generazioni di militanti che, per esempio, appunto quando si è creata la crisi in Siria, sono intervenuti sia per fare autodifesa, ma sia per fare le scuole, gli asili, vari progetti nei quartieri e via dicendo. Cioè, sono tutte zone liberate sulle montagne tra Iraq e Iran, soprattutto in cui ci sono quelle che loro chiamano le accademie, che sono scuole di tutto, da storia, filosofia, ecologia, chiaramente addestramento militare, e di tutto, insomma. E l'idea è proprio quella, anche per riprendere quello che uno spunto che mi è venuto da quello che si diceva prima, è che c'è proprio questa idea, c'è una grande fiducia nell'educazione, nella formazione, diciamo, comunitaria, no? Cioè, c'è proprio l'idea di, appunto, di liberare dei territori, di mettere insieme generazioni di giovani, donne, uomini, cioè ragazzi e ragazze che studiano insieme, vivono insieme in un territorio in cui non c'è più il denaro, non c'è più la proprietà, e si formano, diciamo, in qualche modo rompendo quelle che sono anche le influenze di una vita quotidiana all'interno di una società capitalista, patriarcale, feudale, tutto quanto, e c'è proprio la fiducia in questa possibilità di riuscire a costruire delle generazioni di quadri, di militanti che siano quella garanzia nel momento in cui si creano delle situazioni di crisi, di conflitto, per intervenire e fornire appunto la garanzia alla società per essere in grado di autodifendersi e di sperimentare nuove vie.
Sul banchetto, a questo proposito, forse c'è l'intervista di Asakine Kansitz, che poi non si dice così, forse tu lo sai, Jansitz, anzi mi hanno detto che Kansitz non va proprio detto perché ha un significato, Jansitz. Che è molto bella perché proprio racconta questo che Daniele dice, tuttora stanno praticando il percorso che ha fatto lei, appunto, probabilmente in quelle zone, non è localizzato, però è una bella intervista, è lì disponibile.
Poi un aspetto interessante che mi metto adesso nella di Sakineh, che Sakineh dice, rispetto anche alla questione dell'identità curda, no? Quando loro hanno incominciato la lotta, e hanno incominciato a parlare di Kurdistan, loro gli dicono: boh, la gente, qui non solo non sapeva il curdo, ma non sapeva neanche cosa voleva dire Kurdistan. Nel senso, cioè, perché spesso qui, no, si dice, boh, beh sì, però lì c'è la questione identitaria che li mette insieme, ma in realtà la questione identitaria c'è perché loro ci hanno scommesso e hanno ricostruito un'identità che era stata completamente cancellata. E sulla base di quell'identità, cioè non è che da quell'identità viene fuori, diciamo, in modo spontaneo un certo tipo di discorso politico, perché anzi i primi attacchi del PKK sono stati contro altri curdi, non sono stati contro i turchi, oltre al fatto che per esempio nella dirigenza del PKK fin dai primi anni ci sono anche i turchi, per esempio, ma i primi attacchi del PKK sono stati contro i capivillaggio, proprio quella, anzi proprio le, i signorotti curdi dei villaggi che rappresentavano quella tradizione feudale, per cui c'è da un lato il, la cosa interessante secondo me è proprio che c'è da un lato il recupero, no, di una questione identitaria, però non facendo una bandiera dell'identità curda in quanto tale come recupero della tradizione, ma cioè prendendo quegli aspetti, diciamo, positivi di dignità, ma allo stesso tempo attaccando anche in modo, insomma, feroce quegli aspetti che invece sono cioè contrari a un percorso di liberazione, no? Questo secondo me è, cioè, una cosa interessante, no? Che è proprio il discorso invece dei partiti nazionalisti curdi, alla Barzani o a altri, no? Che invece vogliono, cioè, uno stato curdo. Anche lì non è stato un percorso facile, cioè anche quello del, diciamo, dell'abbandono del, del progetto di uno stato curdo, perché cioè, dopo 20 anni di lotta per avere l'indipendenza e cioè, da un giorno all'altro dire boh, non vogliamo più uno stato curdo, cioè, la metà dei militanti ha detto cioè, siete scemi, per cosa abbiamo lottato fino adesso? Cioè è stato un percorso comunque conflittuale e difficile, no? Fatto, cioè per certi versi è stato un passo indietro, no? È stato letto come un passo indietro da parte di alcuni settori, il fatto di non volere più la secessione dalla Turchia, però da un altro punto di vista è qualcosa di ancora più radicale, non a caso è stato, cioè, la Turchia non accetta per niente questo, perché mette in discussione, cioè paradossalmente la Turchia, per la Turchia può essere ancora più facile accettare il fatto che un pezzo di territorio si stacchi e si faccia i fatti propri. Il discorso adesso che fa il PKK è boh, noi non stiamo facendo un discorso per i curdi, non ce ne frega niente dei curdi, ci interessa cambiare la società dell'intero Medio Oriente.
Stanno facendo l'Europa sull'intero Stato turco.
No, sull'intero Medio Oriente. Infatti il Rojava, cioè per esempio YPG, non è una milizia curda, YPG è una sigla, diciamo ombrello, un coordinamento delle varie milizie, all'interno ci sono milizie arabe, ci sono milizie armene, ci sono milizie di yesidi, l'idea del PKK era proprio quella di non, cioè non essere un esercito liberatore che magari difende da Daesh e garantisce il territorio. Per esempio a Shengal con gli esidi sono arrivati, chiaramente in un primo momento hanno impedito a Daesh di avanzare, ma l'idea era quella di, ed è quella di armare la popolazione perché costituisca milizia autodifesa. E gli YPG è quello, è il coordinamento delle varie milizie di autodifesa territoriali e dei vari gruppi etnici, linguistici, perché l'idea è proprio che la società deve essere forte nelle sue componenti. Perché se un domani i curdi facessero pressione contro gli arabi, le comunità arabe, le comunità cristiane, le comunità armene devono essere in grado di autodifendersi. Perché c'è proprio un'idea anche c'è una critica all'idea occidentale illuminista, se vuoi, no? Dell'uguaglianza dei cittadini che sono singolarmente, cioè dell'individuo astratto che di fronte alla legge sono tutti uguali, e la società è composta di comunità, di collettività, e questa società deve essere forte nei suoi vari elementi comunitari e non i singoli individui che sono impotenti. E quindi c'è un addestramento della società in questo senso ad essere in grado di autodifendersi, no?
Ma io magari a relazione a quello che dicevi adesso, no? Questo aspetto comunitario, io volevo magari ribaltare un po' la cosa, e un po' come una curiosità positiva, no? Chiedere, non c'è un elemento anche classista, no? Si diceva prima il PKK nasce come un partito marxista-leninista, no? All'interno dunque di percorsi di forti movimenti di liberazione nazionale degli anni 60, 50, 60, 70, all'interno per lo più gruppi di studenti, no, che si riallacciano anche le lotte operaie. No? La Turchia è un paese comunque che ha uno sviluppo capitalistico avanzato, magari non in tutto il suo territorio, ma in buona parte, forti concentrazioni produttive, operaie, oltre a essere parte, se non magari una potenza imperialista, comunque fa parte di una catena, della catena imperialista, no? Direttamente collegata agli Stati Uniti, alla NATO, no? Dunque questo è un elemento anche diciamo classista, perché esiste nella concezione o nei riferimenti anche oggi, no? Di queste forze, in particolar modo nel PKK, o viene magari rivisto come fase di transizione, no? In cui c'è anche il concetto, non so, marxista-leninista delle lotte dei popoli oppressi, era quello di un passaggio, non la rivoluzione per il comunismo, no? Ma la rivoluzione democratica come passaggio, no? Intermedio, in cui un livello della società non ancora definito da un punto di vista produttivo, eccetera, eccetera, aveva una fase intermedia che era quella della rivoluzione democratica. A volte, cioè, ci sono anche dei concetti di linguaggio, no? Che magari non permettono magari una comprensione chiara per chi magari viene o si porta un bagaglio anche culturale, politico, no? Sociale differente, può capire questo. E poi un'altra cosa era che in questo scenario sì, poi magari è rivolta anche a tu, cioè, sì, nel senso.
Allora, intanto adesso dice la Turchia è un paese industrializzato, capitalista, però il Kurdistan no, nel senso che sia in Siria sia nel Kurdistan turco sono zone in cui non c'è affatto industrializzazione, cioè non esiste un proletariato industriale per come lo possiamo intendere noi, o meglio diciamo i curdi in Turchia sono sempre stati usati come manovalanza, cioè sotto proletariato o proletariato di riserva nelle città, cioè Istanbul piuttosto che a Smirne o ad Ankara, eccetera. Quindi c'è proprio una colonia anche in questo senso qua, no? di sfruttamento delle risorse da un punto di vista proprio delle risorse, il petrolio, l'acqua principalmente, però lasciato proprio senza una struttura industriale. Quindi questo è un aspetto anche, no, di differenti nel linguaggio, ma la questione che poni tu secondo me è interessante vedere l'analisi di Öcalan, no? Lui dice il limite del marxismo-leninismo in generale, del movimento operaio nel Novecento, in questo percorso di autocritica, di riflessione, lui dice se vogliamo risolvere superare le questioni dell'oppressione, dell'oppressione dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, dell'umanità sulla natura, dobbiamo andare alle radici di questo processo, e queste radici non si danno con il capitalismo, si danno tipo 5.000 anni fa proprio in Medio Oriente, proprio nella mezzaluna fertile, dove è nata l'agricoltura, la civiltà sumera, è lì che è nato lo Stato, è lì che è nata principalmente l'oppressione degli anziani sui giovani e degli uomini sulle donne, con la nascita delle religioni, quindi tutta la casta sacerdotale, la nascita dello Stato, della proprietà. La modernità capitalista è l'ultima faccia di un processo di dominazione che nasce con la civiltà dal neolitico, con la civiltà neolitica sumera. Quindi se vogliamo risolvere quelle contraddizioni dobbiamo ripartire da lì. I soggetti rivoluzionari, cioè il limite del movimento operaio degli ultimi due secoli, è stato quello di individuare il soggetto rivoluzionario nel proletariato industriale, mentre i soggetti rivoluzionari sono i giovani e le donne. Questo è il discorso che fanno loro. E quindi quelli sono i soggetti rivoluzionari, perché sono i settori della società che dal neolitico a oggi sono da sempre sottomessi e schiavizzati. Quindi è da lì che bisogna partire per una liberazione veramente radicale, che non è quella di un cambiamento, cioè di una riappropriazione dei mezzi di produzione, cioè è un discorso cioè, infinitamente più radicale, no? Di quello di riappropriarsi dei mezzi di produzione, di cambiare la composizione di una classe dominante con un'altra. La critica che viene fatta al marxismo-leninismo è questo qua, quindi c'è proprio la concezione di ripartire da dove lo Stato e la proprietà, il denaro sono nati, le religioni sono nati, e cominciare a costruire una nuova civiltà che da di nuovo un'altra volta dal Medio Oriente, nel momento di fallimento, di crisi della civiltà moderna, incomincia una nuova epoca. Questo è il discorso che fanno loro. Poi chiaramente ci sono fatta così, ho già scritto migliaia e migliaia di pagine, però insomma il succo è un po' quello.